Il radiogiornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. Ancora attacchi israeliani contro l'Iran e attacchi iraniani contro Israele nel quarto giorno di guerra tra i due paesi. Una vera e propria corsa all'ammodernamento degli arsenali è la tendenza riscontrata in tutti i 9 paesi dotati dell'arma atomica. Torna a crescere il giro d'affari della posta grazie all'aumento dei prezzi, però non del volume delle consegne, che è in calo. Forte diminuzione dei tassi ipotecari in aprile e maggio a spingerli verso il basso, è stata soprattutto la forza del franco. Non solo esponenti della sinistra ai vertici dei sindacati, da venerdì c'è anche un democentrista a presiederne uno, quello delle dogane. È una guerra anche delle cifre quella che sta andando in scena in questi giorni tra Israele e Iran. Nelle ultime ore i due paesi hanno pubblicato il proprio conteggio di morti, feriti, obiettivi colpiti. I bombardamenti continuano. Il conflitto non sembra perdere di intensità. Per un aggiornamento ci colleghiamo con il nostro collaboratore Michele Giorgio, a cui cedo la linea.
Sì, buongiorno. Il conflitto è sempre più intenso. Un video che circola sui social mostra proprio in questi minuti fitte colonne di fumo nero che si sollevano dalla città iraniana di Mashhad in seguito ad un attacco israeliano, il più profondo compiuto sino ad oggi contro il paese. L'agenzia di stampa Tasnim riferisce anche di raid su Musian e Kermandash, dove le esplosioni ravvicinate hanno danneggiato anche un ospedale. L'aviazione israeliana continua quindi il suo attacchi ed è stata anche confermata l'uccisione del capo dell'intelligence delle guardie della rivoluzione, Mohammed Kazemi. Il Ministero della Sanità iraniano non ha aggiornato il numero ufficiale delle vittime, fermo da ieri a 224, ma fonti non ufficiali iraniane parlano di almeno 400 morti. Da parte sua l'Iran tra la scorsa notte e questa mattina ha lanciato contro Israele 65 missili balistici e decine di droni in 2 raffiche, la maggior parte dei quali sono stati intercettati. 3 impatti però hanno ucciso 8 persone in edifici di Tel Aviv, Bene Brak ed altre località, altri quartieri. Sono 24 in totale gli israeliani uccisi da venerdì ed i soccorritori cercano ancora dei dispersi. Il comando del fronte interno israeliano ha di nuovo esortato i civili ad essere pronti ad entrare nei rifugi.
Questa mattina, Giorgio, è intervenuto anche il direttore dell'Agenzia Internazionale dell'Energia Atomica, Rafael Grossi, per illustrare quanto gli attacchi aerei israeliani rischino di danneggiare i siti nucleari iraniani. In che misura può essere rassicurante in un momento così delicato e preoccupante?
Beh, certo, le sue parole sono importanti. Grossi, parlando alla riunione straordinaria del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia per l'Energia Atomica, ha detto che non vi sono segni di ulteriori danni nei siti di arricchimento dell'uranio di Natanz e Fordo, colpiti appunto dall'aviazione israeliana. È un dato appunto relativamente rassicurante perché in precedenza Grossi aveva riferito che il più piccolo dei 3 impianti di arricchimento dell'Iran era stato distrutto. Invece nessun danno è stato riscontrato all'impianto di Fordo, situato appunto in una montagna. Grossi ha inoltre assicurato che le ispezioni di sicurezza in Iran proseguiranno non appena ovviamente le condizioni lo consentiranno. Da notare però che oggi il Parlamento iraniano si è riunito per discutere l'uscita del paese dal trattato di non proliferazione nucleare. In quel caso la collaborazione con l'Agenzia per l'Energia Atomica si interromperebbe.
Sì, Michele Giorgio, e le ultime sul conflitto tra Israele e Iran. Un rapporto pubblicato oggi dal SIPRI, l'Istituto Internazionale di Ricerche sulla Pace di Stoccolma, evidenzia un aumento della minaccia nucleare globale. Quasi tutti i 9 paesi dotati di armi nucleari nel corso del 2024 hanno ampliato i loro arsenali, potenziando le armi già esistenti e aggiungendone di nuove. Questa dinamica si inserisce in un contesto di crescente tensione geopolitica. Sofia Struppini.
Secondo gli esperti citati nel rapporto, sta per terminare l'era della riduzione del numero di armi nucleari nel mondo, che durava dalla fine della Guerra Fredda. Se finora la tendenza era quella di smantellare gradualmente il nucleare, è probabile che nei prossimi anni assisteremo a un'inversione di rotta con un'accelerazione nello spiegamento di nuove armi nucleari. Cresce intanto anche l'abbandono degli accordi sul controllo degli armamenti, mentre un maggior numero di stati sta valutando di sviluppare o ospitare armi nucleari. L'intelligenza artificiale in ambito militare potrebbe inoltre avere un impatto negativo sul rischio di escalation nucleare. L'inventario globale nel gennaio di quest'anno fa stato di oltre 12.200 testate nucleari, di cui oltre 9.600 pronte per un potenziale utilizzo. La crescita maggiore si registra in Cina, che procede al ritmo di circa 100 nuove testate nucleari all'anno dal 2023. Stati Uniti e Russia, che insieme detengono il 90% delle testate nucleari a livello globale, hanno mantenuto relativamente stabile la quantità delle loro scorte militari, ma stanno investendo molto in programmi di ammodernamento che potrebbero in futuro aumentare le dimensioni dei loro arsenali nucleari. Secondo i ricercatori, le tensioni tra India e Pakistan, che quest'anno sono sfociate in un breve conflitto armato, dovrebbero servire da monito agli stati impegnati nella corsa agli armamenti, dato che il rischio di una crisi nucleare è stato concreto. Le ostilità tra i due paesi, sostengono gli studiosi, hanno inoltre dimostrato che il nucleare non garantisce la sicurezza della popolazione né aiuta a prevenire i conflitti.
Un medico siriano è stato condannato questa mattina all'ergastolo per aver torturato degli oppositori politici. Si tratta di un medico siriano, appunto, Ala Mussa, che per anni è stato al servizio dell'ex dittatore Bashar al-Assad. Il suo processo si è tenuto in Germania ed è durato ben 3 anni. Sentiamo da Berlino Walter Raue.
Ala Mussa era, durante la guerra civile in Siria, una parte integrante e fondamentale del brutale sistema di repressione del regime dittatoriale di Bashar al-Assad ed è stato un responsabile diretto di decine di torture e uccisioni di oppositori negli ospedali militari della Siria. Si legge nella sentenza emessa questa mattina dal Tribunale di Francoforte sul Meno. Il medico è stato condannato all'ergastolo per crimini contro l'umanità. Dal 2011 al 2012, l'oggi quarantenne Ala Mussa ha lavorato in un ospedale militare e in un carcere nella città siriana di Homs, dove, secondo i giudici di Francoforte, ha torturato almeno 9 persone e ucciso altre 2. Nel 2015 era fuggito dalla Siria, unendosi al flusso di profughi che avevano lasciato il paese per raggiungere l'Europa e aveva chiesto e ottenuto asilo politico in Germania. Qui aveva continuato tranquillamente a lavorare come medico in diversi ospedali tedeschi. Nel 2020, dopo la diffusione di un documentario sui crimini commessi dal regime di Assad a Homs, prodotto dalla televisione tedesca, era stato riconosciuto da alcuni altri rifugiati siriani e denunciato alla polizia tedesca, che il 19 giugno dello stesso anno riuscì ad identificarlo e arrestarlo. La legge tedesca permette ai tribunali nazionali di aprire procedimenti penali anche nei confronti di persone imputate per crimini contro l'umanità commessi in altri paesi.
Gli Stati Uniti di Donald Trump offrono un sostegno decisamente meno convinto all'Ucraina sotto attacco russo, e questo rispetto all'amministrazione Biden. Ma questa perdita di sostegno è stata compensata dal contributo offerto dai paesi europei. È quanto illustrano i dati raccolti dal Kiel Institute, specializzatosi nel registrare quanto viene offerto a Kiev sotto forma di aiuti militari, finanziari e umanitari. Ora in Svizzera aumentano i prezzi, aumenta anche il fatturato, e parliamo della Posta, che nel 2024 ha fatto registrare una cifra d'affari di 4,3 miliardi di franchi, il 3,6% in più rispetto all'anno precedente. Se il volume distribuito di lettere, giornali e riviste continua a scendere, aumentano invece leggermente la distribuzione di pacchi e le spedizioni rapide. Da Berna, Alessio Veronelli.
Decisamente un anno positivo il 2024 per la Posta. 4,3 miliardi di cifra d'affari che dopo 2 anni torna a crescere. Tariffe ritoccate verso l'alto e aumento del volume distribuito di pacchi spiegano la crescita. Incremento moderato poi anche dei volumi dei trasporti con corriere e degli espressi. Strutturale invece il calo nel settore lettere, riviste e giornali. Globalmente la Posta lo scorso anno ha effettuato 2,6 miliardi di consegne. Secondo i dati forniti oggi dalla Commissione federale delle Poste, anche la puntualità è leggermente migliorata. Per le lettere si è rimasti oltre il 97% per le consegne del giorno dopo, oltre il 99% per quelle entro i 3 giorni. Valori molto alti e in crescita anche per i pacchi. In tutti i cantoni è stato superato l'obiettivo del 90%, con i risultati migliori registrati a Basilea Città, Ginevra e Zurigo. I meno performanti sono invece stati Friburgo, Berna e Uri. A fine 2024 la Posta disponeva di una rete di 765 uffici postali e 1230 agenzie, con una perdita nazionale di 11 luoghi di accesso con servizio, compensati però dall'aumento delle zone con servizio a domicilio. I controlli effettuati sul rispetto delle condizioni di lavoro hanno poi evidenziato meno indizi di violazioni rispetto agli anni precedenti, e lo stesso vale per i reclami inviati alla Commissione federale delle Poste.
I tassi ipotecari in Svizzera sono scesi bruscamente nel secondo trimestre del 2025. A dirlo Money Park, società tra le più attive sul mercato immobiliare svizzero. A beneficiare maggiormente di questa riduzione le ipoteche a medio termine. Sentiamo Marzio Minoli.
A condizionare fortemente l'andamento dei tassi di interesse in Svizzera è la forza del franco, che continua ad essere uno dei beni rifugio preferiti dagli investitori di fronte alle grandi incertezze economiche e geopolitiche mondiali. Dal mese di aprile, infatti, mese dell'annuncio dei dazi di Donald Trump, la valuta elvetica si è rafforzata molto e si è visto anche sulle obbligazioni della Confederazione a 10 anni, punto di riferimento per gli investitori, per capire l'andamento dei tassi. La forte richiesta di questi titoli ha fatto sì che il rendimento passasse dallo 0,55% di fine marzo allo 0,30% di questi giorni. Dunque i tassi ipotecari seguono questo andamento, tassi che sono vicini ai minimi di dicembre dello scorso anno. Le ipoteche che sono state toccate maggiormente da questa riduzione sono quelle a medio termine, ovvero con scadenza tra i 5 e i 10 anni, le quali in media sono scese dello 0,3%. L'analisi è stata condotta da Money Park, una delle società più attive sul mercato immobiliare svizzero. Tassi di interesse sul franco che questa settimana vivranno un momento importante, infatti giovedì la Banca Nazionale Svizzera comunicherà le sue decisioni in materia. Gli analisti si attendono un taglio dello 0,25% che porterebbe il tasso di riferimento allo 0%, ma qualcuno si spinge oltre, ipotizzando un ritorno dei tassi negativi se la BNS dovesse attuare un taglio di 0,5 punto.
Il sindacalismo è sempre di sinistra? La risposta a questa domanda da venerdì è un no, da quando il consigliere nazionale UDC Jean-Luc Ador è stato eletto alla presidenza di Garanto, il sindacato del personale delle dogane. Certo, la difesa dei confini è un tema caro al suo partito, ma Ador tenta di cambiare la prospettiva politica sulle questioni sindacali. Alan Crameri.
È la prima volta che un esponente UDC viene eletto alla guida di un sindacato nazionale. Fa notizia, tanto più che si tratta di una categoria di impiegati della Confederazione.
È la dimostrazione che una concezione, on va dire, renouvelée du syndicalisme è possibile.
È la dimostrazione che una nuova concezione di sindacalismo è possibile, ha detto Jean-Luc Ador poco dopo l'elezione. L'assemblea del sindacato del personale delle dogane Garanto l'ha preferito a un esponente socialista con 19 voti contro 11. Curiose alcune formulazioni contenute nel comunicato ufficiale del sindacato. Trapela una certa tensione o perlomeno volontà di evitare una spaccatura interna. Viene evocata l'indipendenza e la neutralità politica del sindacato e l'elezione di un presidente UDC viene spiegata con l'eterogeneità delle sensibilità politiche degli affiliati, sottointeso il peso dato ad alcune questioni di frontiera.
De categorie de personnel tout à fait particulière.
È una categoria di personale particolare, ha detto lo stesso Ador, impiegati che non hanno sempre gli stessi interessi del resto del personale della Confederazione e ricorda appunto il valore delle frontiere, il peso dei controlli doganali. Però il consigliere nazionale UDC allarga anche il discorso e lancia una provocazione. Chi a sinistra pensava di avere il monopolio per quanto riguarda gli interessi dei lavoratori, ora vede che non è sempre così.
Un'altra variante è possibile.
Un conflitto potrebbe aprirsi con l'Unione Sindacale Svizzera, di cui Garanto fa parte e che nelle sue prese di posizione è sempre smarcata a sinistra. Al di là dei massimi sistemi, però, per Jean-Luc Adore, uno dei più importanti obiettivi concreti per i prossimi tempi sarà smussare i piani di risparmio della Confederazione per quanto riguarda il personale delle dogane. La discussione in Parlamento mostrerà se per Garanto avere un presidente UDC sarà stata una mossa anche tatticamente azzeccata oppure no.
Il maltempo delle scorse ore ha fatto 2 feriti gravi in Svizzera. Una 15enne ieri è stata colpita da un albero caduto sotto le raffiche di vento a Zofingen nel cantone Argovia e ora si trova ricoverata in ospedale. Questo incidente si aggiunge quindi a quello comunicato già ieri sera con un uomo colpito da un ramo a Nidau vicino a Bien. I forti temporali che hanno colpito ieri pomeriggio anche l'altipiano con raffiche fino a 140 km orari hanno causato vari disagi e numerose chiamate ai numeri d'emergenza. Un festival a Neuchâtel è stato interrotto e oggi si stanno sistemando le aree più colpite, in particolare a Bien. La frana di Blatten in Vallese ha portato l'attenzione anche sul ruolo delle dighe. Nella Löchental il bacino di Verden è stato quasi completamente svuotato per far spazio a un'eventuale ondata d'acqua e detriti, con l'impianto idroelettrico che rimarrà a lungo fuori funzione. E non è un caso isolato, frane e scioglimento dei ghiacciai preoccupano anche altri gestori di impianti nelle Alpi. Gianluca Olgiati.
La diga di Verden, osservata speciale delle ultime settimane. L'acqua portata dal fiume Lonza è carica di detriti. Impossibile pensare di convogliarla nelle tubazioni che portano alle turbine. Danneggerebbe gli impianti. L'acqua viene così rilasciata senza produrre elettricità. E questo per mesi, forse anni. Ma la diga rimane solida, non rappresenta un pericolo. E questo vale in tutto l'arco alpino, secondo il professor Robert Pöss, esperto di impianti idroelettrici al Politecnico Federale di Zurigo. Le dighe hanno alti livelli di sicurezza e vengono osservate attentamente con sistemi automatici, personale sul posto e con regolari rapporti, ha spiegato Böss ai microfoni di Radio SRF. Standard di sicurezza da ripensare alla luce degli eventi di Blatten? Non secondo il gruppo energetico Alpiq, che in Vallese gestisce 6 impianti, tra cui quello della Grand Dixons, la più alta diga del mondo. La verifica dei pericoli naturali è costante, la si faceva prima e la si farà dopo Blatten, assicura Amédée Murisier di Alpiq. Dighe solide e stabili dunque, il rischio viene piuttosto dagli effetti di grosse frane che riversandosi nei bacini potrebbero creare una sorta di tsunami, effetto che nella Löchental si è anticipato svuotando il bacino. Per questo le dighe più che un pericolo possono costituire una sicurezza, secondo il professor Böss, proteggendo le valli sottostanti da inondazioni. Lo hanno fatto in parte con l'ondata di maltempo dell'anno scorso in Vallese. Non solo, in un futuro contraddistinto dai cambiamenti climatici potrebbero fungere da riserva d'acqua per l'agricoltura, tante funzioni ma anche tanti interessi contrastanti.
E con questo è tutto per il Radio Giornale, ora c'è lo sport, buon ascolto e buon pomeriggio.